mvradio.it.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Trasmissione di MV Radio che torna in onda dopo un interminabile ponte. Bentornati cari ascoltatori di Gravità Zero, qui è ancora Epic che vi parla nonostante il ponte infinito e nonostante le interferenze, il sabotaggio che è stato perpetrato nei confronti della mia povera trasmissione in queste due settimane, perché sono entrato in questo studio che oggi è un vulcano attivo, visto che nella rassegna stampa parleremo di vulcani, perché c'è il sole a picco e vabbè, soliti problemi tecnici a cui andiamo incontro e che voi siete abituati a subire dall'altra parte dell'altoparlante. Mi dispiace, prima o poi riusciremo a farci mandare un computer dalla NASA, un super computer, no, di quelli che ci vuole il raffreddamento ad azoto per farli andare. Che ne pensate? Potrebbe essere una bella idea? Vabbè, ci proveremo. Allora, come al solito, dopo queste due settimane abbiamo un po' di news da raccontare. Ma prima dobbiamo fare un annuncio. Ebbene sì, allora, perché non so se lo sapete, ma là fuori nello spazio c'è la birra. No, non è vero, in realtà tutto questo per dirvi che tra due settimane per la prima volta Gravità Zero andrà in diretta dalla birreria Il Birrivico in via Borgovico a Como. Un connubio spazio e birra molto famoso dall'alba dei tempi, no, non è vero, però vabbè, il famoso luppolo coltivato in The Martian, ci pensate che bello se avesse coltivato il luppolo anziché le patate? No, sarebbe stato bellissimo. No, in realtà avremo questa serata dal vivo, dove avremo anche due ospiti, ovvero Marco Cazzaniga e Stefano Antonelli, che lavorano entrambi per un'azienda che, attenzione, costruisce e progetta parti di sonde o comunque tutte cose ingegneristiche che riguardano lo spazio, per cui sarà una puntata doppiamente speciale, e anzi triplamente speciale, perché Marco sarà in diretta dagli Stati Uniti, se va tutto bene, se le interferenze terrapiattiste come al solito non ci rompono le scatole, per cui staremo a vedere un attimo come andrà questa diretta. Io vi aspetto, sarò lì dalle 20:30, sposteremo la trasmissione avanti di un'ora per permettere al locale di aprire, alla gente di mangiare, così finalmente potremo conoscerci, potrete venire lì a dirmi: ah, sei tu quello che ogni lunedì ha problemi tecnici, che gli si smonta il computer mentre parla. E bello, vero? Allora, ho parlato anche troppo di questa cosa, sono già passati ben due minuti dalla sigla, per cui andiamo con le news. Allora, vi ricordate la prima missione a Yabusa di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate? Ecco, allora, perché grandi novità sono in arrivo in merito, nel senso che sono stati analizzati in dettaglio i campioni provenienti dall'asteroide, e Zhilyang-Jin e Maitreyebose, scusate, sono riusciti a dimostrare come Itokawa fosse inizialmente un corpo ricco d'acqua e probabilmente molto più grande di quanto non sia ora. Addirittura si parla di un corpo iniziale di ben 19 km, molto più di quello che è adesso. Adesso è un asteroide di 200-300 metri. La teoria è che Itokawa abbia perso il suo materiale nel corso di un impatto drammatico con qualche altro corpo. Nonostante questo, comunque, gli studiosi sono riusciti a mettere un ulteriore indizio sul fatto che nello spazio viaggiano cisterne d'acqua pronte a tuffarsi su altri pianeti. Infatti, come alcuni di voi sapranno, una delle teorie principali della presenza di acqua sulla Terra è proprio lo schianto di meteoriti carichi di questo elemento. Ma oltre a averci portato l'acqua, gli asteroidi possono anche portarci cose interessanti come un frammento di polvere interstellare. Sì, zio Paperone è già sulle tracce di questo minerale rarissimo, probabilmente una delle pietre più rare del mondo, perché questa non è un diamante o uno zaffiro gigante, è un meteorite trovato in Antartide e chiamato LAP 149, questo è il nome e il codice del frammento. È grosso come un microbo, ma ci ha già svelato delle scoperte incredibili. È quanto rimasto di una stella esplosa chissà dove più di 4,5 miliardi di anni fa. Utilizzando microscopi a ioni ed elettroni, il team di scienziati che ha annunciato la scoperta è riuscito a identificare l'incredibile coincidenza grazie ai silicati ricchi di ossigeno. È una scoperta incredibile non solo per la rarità del frammento, ma anche perché dimostra come nella stessa esplosione di Nova si possano generare sia polvere ricca di carbonio che di ossigeno, cosa che prima la teoria escludeva. Studiare asteroidi e meteoriti di questo tipo può darci molte più informazioni di quello che pensiamo sulla formazione dei sistemi planetari. Vi state chiedendo cos'è una nova? Allora aspettate l'approfondimento di oggi. Allora, poi abbiamo InSight che ha registrato il primo Marte moto. Rilevato il 6 aprile scorso, il segnale registrato dalla NASA potrebbe essere il primo step per cominciare l'esplorazione di Marte sotto la sua superficie. Ma andiamo con ordine. InSight è una sonda della NASA che al suo interno ha un trapano, letteralmente, e un sismografo delicatissimo, che dovrebbero aiutarci a rispondere... Scusate, trapano in realtà sarebbe una trivella, qualcuno adesso mi salterà alla gola, ma fa niente. Che dovrebbero aiutarci a rispondere sul se il pianeta rosso presenti ancora attività sismica al suo interno. Secondo gli scienziati, questo segnale dovrebbe essere finalmente la dimostrazione del movimento della crosta di Marte. Anche se l'evento è stato troppo debole per poter garantire un esame accurato dell'interno del pianeta rosso. Ma comunque l'evento è molto importante perché, come detto agli scienziati, ricorda molto i terremoti rilevati sulla Luna durante le missioni Apollo. Marte inoltre non ha problemi di interferenza come potrebbe avercene la Terra o altri luoghi del Sistema Solare, dove la presenza di oceani e di altro impedirebbe delle corrette osservazioni così precise e sensibili. Studiare l'interno di Marte, perché stiamo studiando l'interno di Marte? Perché ci permetterebbe di capire meglio come si sono formati i pianeti rocciosi. Il pianeta rosso non ha placche tettoniche al suo interno e le scosse dovrebbero essere quindi frutto del raffreddamento e della contrazione della sua superficie. Continuano poi le meraviglie della sonda Cassini, la povera sonda Cassini che nel 2017 è stata fatta precipitare dentro all'atmosfera del Signore degli Anelli, Saturno, e la missione è terminata ormai da quasi 2 anni, però continuiamo a scoprire cose. 2 ricercatori della University College London e dell'Università dell'Arizona hanno utilizzato l'algoritmo PlanetNet per identificare e mappare le componenti e le caratteristiche dell'atmosfera del gigante gassoso. In particolare, il loro lavoro si è concentrato sulle tempeste e sui motivi per cui esse vengono generate, fornendo nuovi dati e permettendo di individuare tempeste che agli occhi delle fotocamere di Cassini erano sfuggiti. La tecnica utilizzata per l'intelligenza artificiale è quella del deep learning, la rilettura è messa a confronto degli stessi dati nel tempo più e più volte per trovare punti in comune riguardo alla creazione della complessa atmosfera saturniana. Questo vi fa capire quante cose a distanza di anni si riescono ancora a capire riguardo ai giganti gassosi e a scoperte che abbiamo fatto anni fa. Vi ricordate che l'altra volta, per esempio, vi dicevo che sono riusciti a elaborare foto di Titano dai passaggi delle prime Voyager. Un'altra notizia interessante: fare una radiografia a un vulcano, ci avreste mai pensato, ora è possibile. Anzi, più che radiografia si parla di muografia. Ma perché questo nome è strano? Mu, non perché i vulcani fanno mu. Sì, ok, so che vorrete venire a picchiarmi con i bastoni dopo questa battuta. Semplice, un gruppo di scienziati ha utilizzato i muoni, le particelle che vengono prodotte quando i raggi cosmici interagiscono con l'atmosfera terrestre, per ricostruire un'immagine interna della struttura di un oggetto. E il vulcano preso in considerazione, dato che ha una grossa massa, è il nostro vulcano Stromboli. Questa muografia ha svelato aree di cui non sapevamo l'esistenza all'interno del nostro vicino di casa. E le osservazioni comunque non finiranno qui, anzi continueranno per vedere se si può scoprire qualcosa di in più su Stromboli e sui fattori che lo influenzano nelle sue continue eruzioni. Inoltre, la tecnica della radiografia muonica è stata messa a punto grazie ad esperimenti del Gran Sasso e del CERN, tramite un rilevatore piazzato sul vulcano che ha osservato le particelle che lo attraversavano. Una tecnica innovativa che potrebbe essere usata anche in più occasioni, come per esempio la previsione dei terremoti, non è una cosa da ridere, e che ci permetterebbe di comprendere l'evoluzione di monti e vulcani sulla Terra. Infine, per quanto riguarda la solita parte su astronomia fatta tutti insieme e viva, allora, chi ha visto l'eclissi lunare dello scorso 21 gennaio ed è rimasto alzato fino a tardi, perché mi sembra che l'orario fossero le 5:31, deve per forza aver notato una cosa molto interessante, cioè un meteorite che si è schiantato proprio mentre avveniva l'eclissi con la luna rossa sulla superficie lunare. Se l'avete visto siete stati molto fortunati, perché è la prima volta che riusciamo ad osservare una cosa del genere. Si trovano i video su YouTube, le foto, dateci un'occhiatina. Il meteorite doveva avere circa una massa di 45 kg e misurava tra i 30 e i 60 cm di diametro e ha impattato la superficie a una velocità di 61.000 km/h. Pensate che la potenza con cui la meteora si è schiantata è pari a quella di una tonnellata e mezzo di tritolo. Bello, eh? Potenza in grado di generare un cratere di 15 metri. La polvere emessa ha raggiunto una temperatura di ben 5400 gradi, cioè circa quella della superficie del Sole. Conoscere questi eventi può aiutarci a capire come muoverci quando parleremo della costruzione di una base sulla Luna e del ritorno dell'uomo sul nostro satellite. Vi ricordo, per chi segue Gravità Zero su Instagram, mi raccomando, andate a cercare il profilo, mettete mi piace Gravità Zero su Facebook ed Instagram. Probabilmente saprete già, perché ve l'avevo anticipato con una foto, che la NASA proprio settimana scorsa ha annunciato di voler tornare sulla Luna entro il 2024, per cui anche questa è una grandissima notizia, anche perché entro il 2028 la missione degli scienziati è quella di costruire finalmente la prima base lunare. Ok, direi che lo sproloquio è durato abbastanza. Beh, dai, sono andato un po' veloce, scusatemi, perché bisognava recuperare il tempo perso, e quindi adesso vi lascio nelle mani degli Star One e questa è Digital Rain.
true. Many millions of people exploited like slaves. You can release them from their digital graves.
Sì, ho scelto le canzoni di oggi apposta lunghissime perché sapevo che avrei bruciato la rassegna stampa tipo in 3 nanosecondi. Tra l'altro sono andato talmente in fretta che mi sono pure dimenticato di presentarvi la band che avete appena sentito. Loro erano gli Star One, progetto parallelo di Andrei Anthony Lucansen, già noto, notissimo, famosissimo per i suoi Aireon, che se siete appassionati di progressive sicuramente conoscerete, e probabilmente non sapevate che aveva questo progetto progressive metal molto spinto, molto interessante, molto melodico. Neomelodico metallaro, e mi sembrava una canzone adatta con cui aprire e con cui introdurre l'approfondimento di Gravità Zero. Ne abbiamo parlato prima. Loro sono le 9. 9 non perché sono 9, non perché sono il gatto a 9 code, no. No, la volpe a 9 code, fan di Naruto, ciao. 9 è il nome che nell'antichità veniva dato alle stelle nuove, cioè stelle che improvvisamente comparivano nel cielo, duravano qualche giorno, qualche settimana, anche un mese, e poi sparivano nel nulla. Le stelle, come sapete, nascono, crescono e muoiono in maniere spettacolari. Nelle scorse puntate abbiamo parlato spesso di cosa succede ai vari tipi di stelle nel corso della loro esistenza, ma uno degli stati più interessanti è sicuramente quello di Nova. Andiamo un attimo per ordine, però. Come mai ci sono esplosioni stellari di diversi tipi? Beh, allora, è abbastanza semplice da spiegare. Non sono solo le stelle supermassicce di cui vi avevo parlato ad esplodere. Spesso e volentieri, altre stelle subiscono cambiamenti così drastici da esplodere, rilasciando materiale, anche se non si genera una stella di neutroni o un buco nero. Le nane bianche sono tra questi tipi di stelle. Sono quello che restano, come vi raccontavo, di una gigante rossa, o comunque di una stella di massa piccola e medio piccola alla fine della sua vita, dopo aver espulso tutti i suoi strati superiori, alla fine del consumo dell'idrogeno all'interno del nucleo. Questo tipo di stelle è talmente piccolo, come vi avevo accennato, e la materia al suo interno è talmente degenere, che hanno una gravità spaventosa. Non spaventosa come quelle delle stelle di neutroni, che sono veramente pazzesche, però è comunque qualcosa di pazzesco. Mi sembra che si parlasse quando furono ipotizzate, perché è un altro di quei casi in cui furono teorizzate prima di essere state scoperte, o prima che gli scienziati comunque si rendessero conto che le nove erano esattamente questo tipo di cosa. Le nane bianche si pensava avessero una densità pari a 2400 volte quella del platino. Ed ecco che le cose diventano interessanti, perché cosa succede se una stella con una gravità di questo tipo si trova in un sistema binario? Non parlo dei treni, ma di sistemi stellari con due stelle che orbitano l'una intorno all'altra. So che è difficile da immaginare, ma sappiate che là fuori è pieno di sistemi di questo tipo, la nostra galassia ne è pienissima, molto più di quello che potremmo pensare. Anzi, siamo fortunati ad avere il Sole come nostro unico compagno e non un caotico sistema binario, molto più comune nell'universo. Ora, provate a pensare che cosa succede se una stella normale dovesse trovarsi nei dintorni della nana bianca. Come sapete, orbitandosi, i due corpi a un certo punto finiranno per arrivare abbastanza vicini l'uno all'altro. Ogni qualvolta questa stella si avvicina troppo alla compagna, inevitabilmente la gravità della nana bianca tenderà a risucchiare il suo vento solare e i suoi materiali, in tal modo accrescendo la sua massa e il materiale che le orbita attorno. Sì, proprio come un ladro, come qualcuno che ruba delle cose, solo che in questo caso la nana bianca ruba il materiale dell'altra stella e si accresce. Questa cosa specialmente avviene quando l'altra stella è in uno stadio intermedio che la fa diventare molto grande, come per esempio le giganti rosse, di cui vi parlavo. Non è raro trovare sistemi con due giganti rosse che si incrociano. Se non erro, dovrebbe esserci anche Sirio, dovrebbe essere proprio un sistema con tre stelle, di cui una è una nana bianca. Allora, la nana bianca ruba il materiale dalla sua compagna. E se questo processo dura troppo tempo, cosa succede? Beh, alla lunga, la piccola nana bianca potrebbe riottenere sufficienti quantità di idrogeno ed elio tali da reinnescare la fusione nucleare, quella di cui vi parlavo l'altra volta proprio quando parlavamo delle giganti rosse. Però, per la piccola nana, le cose non sarebbero così semplici. Non bastano quantità di materiale rubato da un'altra stella a riaccendere la fusione dell'idrogeno. Ed è così che nel tentativo di innescare la fusione, la nana bianca emette un grosso flash dovuto alla fusione improvvisa di una grande quantità dell'idrogeno. Il flash dura pochi giorni, ma è possibile addirittura osservarlo a occhio nudo. Nell'antichità, infatti, molti degli antichi astronomi avevano osservato queste stelle nuove, di cui probabilmente la Via Lattea era un tempo molto più fornita. Ma in generale, sappiate che al giorno d'oggi se ne trovano veramente tante, anzi, è stato possibile identificarne anche di diversi tipi. Vi sono quelle classiche, dove il lampo dura poche ore per poi tornare alle condizioni originali in un anno, le nove nane, dove i lampi si ripetono a intervalli di 3 mesi o qualche anno, ma non raggiungono grandi luminosità, e le nove ricorrenti, dove la distanza di qualche decina di anni si ripresentano a una luminosità intermedia tra i primi due casi. Ed è veramente interessante, ne conosciamo un parco incredibile, questo ogni anno pensate che se ne scoprono decine, centinaia, che vengono catalogate, e sono una delle candele standard, tra l'altro, migliori dell'universo, perché grazie alle loro pulsazioni regolari è possibile con molta facilità calcolarne la distanza. Ma non è finita qui. Esistono le nove, ma esistono anche le supernove di tipo IA, cioè nane bianche al carbonio e ossigeno che attraversano le stesse fasi della nova, ma sono in grado di continuare la fusione dei loro elementi in modo spettacolare. Quando vi ho parlato delle giganti rosse, infatti, vi accennavo al fatto che uno dei tipi di stelle più comuni dell'universo sono le stelle carbonio e ossigeno, dove, dopo aver fuso idrogeno ed elio, si continua a fondere altri elementi. Nel caso di questo particolare tipo di supernove ci sono tantissime variabili di fisica che entrano in gioco, alcune delle quali trovate dai migliori scienziati del Novecento, ben prima di riuscire ad osservare nello specifico i fenomeni, come dicevo prima. L'esplosione di una supernova di tipo IA, tra l'altro, è uno degli eventi più devastanti dell'universo, e generalmente quello che si crea alla fine di una stella di neutroni. Quello che si crea alla fine, generalmente, è una stella di neutroni. Perché ovviamente la stella, continuando a fondere in continuazione il materiale, finisce per degenerare del tutto. Pensate che l'esplosione a volte è tale da calciare via la compagna dal sistema. Vi ricordate per esempio le stelle di cui vi parlavo l'altra volta, quelle in fuga? Ci sarebbe ancora tanto a spiegare, e so che buttare tutti questi argomenti nel calderone, tra l'altro, sarebbe bellissimo soffermarsi anche su come sono state teorizzate, perché ci sono un sacco di illustri scienziati che hanno contribuito alla scoperta delle nane bianche, tra cui anche il nostro Enrico Fermi. Ma magari ne tratteremo nelle prossime puntate, perché il tempo è tiranno e oggi, per colpa di tutti questi dannati problemi tecnici, siamo arrivati un pochettino in ritardo. Per cui, dopo il progressive metal degli Star One, una chicca per le vostre orecchie, i Curved Air, sì, storica band psychedelic progressive rock. E questo è uno dei miei pezzi preferiti della band, questa è It Happened Today, può anche succedere oggi che esploda una nana bianca. You know it. torniamo in onda dallo studio ex biblioteca di Arosio, che finalmente ha raggiunto una temperatura accettabile dopo essere praticamente stato sulla superficie di Mercurio. Con questo scampanellio che probabilmente sentite di sottofondo, amen, hanno deciso di suonare le campane e facciamogliele suonare. Mentre noi ci addentriamo nell'astrofisica per chi va di fretta, la rubrica che so che vi era molto mancata. Allora, l'altra volta abbiamo scoperto che lo spazio intergalattico non è così vuoto come sembra. Ma da cosa sono costituiti gli ammassi di galassie? Ci sono solo queste grandi protagoniste? O c'è dell'altro? Nel corso del Novecento, i telescopi a raggi X hanno portato a individuare gas caldi a decine di milioni di gradi all'interno di essi. Ma non solo. A giocare un ruolo fondamentale negli ammassi galattici c'è anche la materia oscura, che occupa la quasi totalità della scena. Se i nostri telescopi potessero vedere la massa anziché la materia, le galassie sarebbero solo dei piccoli puntini, immersi in una quantità immane di materiale. Inoltre, al di fuori degli ammassi, si vedono spesso tipologie di galassie completamente diverse da quelle che possiamo osservare con i normali telescopi. Più guardiamo in là, infatti, più è come se scavassimo nella storia dell'universo, come farebbero gli archeologi in Terra. Quando l'universo aveva la metà della sua vita attuale, prosperava un tipo di galassie molto blu e molto pallido, di dimensione intermedia. Il loro colore proveniva da stelle supergiganti blu, dalla vita brevissima, che non erano così numerose come le stelle di oggi, ma continuavano a formarsi ed esplodere in supernove nel giro di qualche milione di anni. Sono come dei fossili che ci salutano dall'epoca più primitiva dell'universo. Con tutto questo sovraffollamento potrebbe essere però che i nostri telescopi si perdano nei dettagli, o che perdiamo delle galassie nascoste dietro al materiale degli ammassi. Per questo, spesso e volentieri, le nuove scoperte che si fanno nel campo sono dovute all'effetto del gravitational lensing, lente gravitazionale per gli amici. Ma come funziona questo fenomeno? Se la teoria della relatività vuole che un oggetto molto massiccio deformi lo spazio-tempo attorno a sé, finiremo per vedere molto più in là rispetto al normale cielo. O a vedere stelle in posizioni dove non dovrebbero essere. Ed è proprio così. Pensate che una delle prime prove della relatività einsteiniana fu proprio l'osservare come le stelle attorno al Sole, durante un'eclisse, variassero di posizione per l'effetto che la nostra stella ha sullo spazio attorno a sé. Potete immaginare allora quanto possano distorcere lo spazio e il tempo gli ammassi di galassie e stelle. Sbirciare tra i cosiddetti deep field, i campi dove sono riunite più galassie, ci ha spesso aiutato a scoprire luce di oggetti intergalattici mai visti prima. Tra questi sono state scoperte le quasar, nuclei galattici attivi, come vi ho già detto più volte, risalenti ai primi anni di vita dell'universo, la cui luce arriva sempre terribilmente deformata ma ricca di informazioni. I fotoni, infatti, se scomposti, rivelano tutti i materiali e tutte le molecole d'atomi in cui sono passati, permettendoci di scoprire cosa si trova in quelle regioni che, viste con i normali telescopi, apparirebbero altrimenti vuote o troppo distanti per essere osservate. Sì, perché per guardare l'origine dell'universo semplicemente basta guardare in là, basta guardare più lontano. Ricordatevi sempre che la luce ha un tempo finito. Per cui le informazioni che arrivano ai nostri telescopi quando ci guardiamo dentro, soprattutto se sono lontani migliaia o milioni di anni luce, significa che stiamo guardando nel passato del nostro universo. E il deep field, oltretutto, crea un vero e proprio, come vi dicevo, caleidoscopio. Se andate a cercare foto dell'Hubble Deep Field, le cosiddette fotografie che ritraggono grandi ammassi galattici, scoprirete come gli oggetti, appunto, si ripetono in varie forme e posizioni. Non è raro, infatti, individuare la stessa galassia capovolta, specchiata o vista in altri modi, proprio grazie all'effetto che la gravità ha sulla luce di questi oggetti che arrivano a noi. So che è un po' difficile da immaginare, ma se cercate delle foto probabilmente capirete meglio quello che voglio dire, o magari ve ne posto io qualcuna su Facebook per fare prima, così ci capiamo. Ultimo, ma non meno importante dello spazio intergalattico, come ospite, è la zuppa di particelle presente grazie ai raggi cosmici. Non solo, infatti, lo spazio esterno è letale per il gelo e per la mancanza di atmosfera per noi piccoli esseri umani, ma anche perché nel vuoto dello spazio corrono particelle subatomiche accelerate con una potenza quasi pari alla velocità della luce. Questi raggi cosmici non sono ancora stati ben identificati, ma sferzano lo spazio come una frusta. Il campo magnetico, cioè, allora, non sono stati ancora ben identificati, spesso non si trova l'origine dei raggi cosmici. Pensate che il campo magnetico terrestre ed il vento solare, la cosiddetta eliosfera, ci proteggono da questa minaccia, che avrebbe sul nostro corpo lo stesso effetto di un bombardamento atomico. Inoltre, i raggi innescano l'ebollizione di una zuppa cosmica costituita da particelle che appaiono subito e si annichiliscono con le loro opposte, proprio come i fotoni all'inizio dell'universo. Questo fenomeno era stato predetto dalla fisica quantistica ed è chiamato energia del vuoto. Bello, che nome figo, energia del vuoto. Io domino l'energia del vuoto. Non vi immaginate un personaggio di qualche manga che arriva e dice io domino l'energia del vuoto? No, dai, sì, vero, figo. Si manifesta come una pressione contro l'esterno, che contrasta la gravità e potrebbe addirittura influenzare l'espansione dell'universo. E questa è la cosiddetta energia oscura, o almeno si pensa che lo sia, l'ultimo grande componente del nostro universo. In realtà, anche sull'energia oscura, giustamente come la materia oscura, non siamo stati ancora in grado di spiegare perché l'universo continua a espandersi alla velocità della costante di Hubble e perché ogni 2x3 dobbiamo rivedere la costante di Hubble alzandola. La costante di Hubble è quella che è la costante per cui l'universo si espande. Ogni anno, chissà perché, qualcuno fa uno studio e dice no, è più veloce di quello che pensassimo. C'è qualcosa che fa schizzare via le galassie nonostante la gravità. E chi lo sa perché? Forse l'unica speranza che abbiamo di capirlo è la teoria del tutto di cui cominceremo a parlare tra un po'. Bene, dopo questo nuovo appuntamento con Neil deGrasse Tyson, il libro è Astrofisica per chi va di fretta, andatevelo a comprare come sempre. Da bravi, andatevelo a leggere perché è veramente un ottimo compagno di letture. Mi spiace che il fonte sia finito, se no vi avrei detto di prenderlo mentre eravate in vacanza. Ma passiamo a un'altra canzoncella e torniamo su Lidi che piacciono di più a me. In realtà questo è un mashup perché loro sono i Tridana, gruppo argentino nato da una costola dei ben più noti Skiltron. E questa è una cover di Lorena McKennitt, lo so, fa ridere, ma è così. Questa è All Souls Night. A dopo, ragazzi. Tra l'altro mi rendo conto che io non saluto mai quelli che poi ci ascoltano in replica e che parlo come se fossi sempre in diretta. Ciao ascoltatori che ci ascoltate in replica, il giovedì successivo alla diretta, che si tiene ogni 2 settimane, e il lunedì successivo e il giovedì successivo, perché questa trasmissione ha cadenza ogni 2 settimane. Ciao ascoltatori che ascoltate la replica e il podcast soprattutto, io mi dimentico, io parlo sempre a chi segue la trasmissione in diretta, ma invece siamo qua per lo spazio nei media. Allora, io avrei voluto trovare un trailer decente dove si sentissero anche delle voci, ma apparentemente Netflix ha deciso per questa serie di mettere solo musica elettronica, per cui no, niente contro la musica elettronica, ragazzi, però non è utile ai fini della mia trasmissione, per cui eccoci a parlare di Love, Death and Robots, la serie di Netflix uscita lo scorso mese, che ha fatto impazzire internet e migliaia di abbonati a Netflix. Allora, personalmente io non sapevo cosa pensare di sta serie, continuavo a dire, ma sì, la devo guardare, dai, uno di questi giorni la guardo, ma sì, insomma, come potete immaginare, ho iniziato a guardarla, me la sono praticamente finita in poco meno di 2 giorni. È una serie veramente geniale e visivamente splendida, lasciate che lo dica, è arte pura Love, Death and Robots. Non tutti gli episodi sono bellissimi, ma lo sforzo che c'è dietro e la qualità artistica del prodotto è veramente alta. Cominciamo dal principio. Allora, la serie nasce niente meno che da Tim Miller, esperto di effetti speciali e regista del primo Deadpool, e dal regista David Fincher, famosissimo per Fight Club, e che aveva già collaborato con Miller per tante cose, tra cui, probabilmente ve li ricordate, i titoli di apertura di Millennium, Uomini che odiano le donne, quelli bellissimi con di sottofondo, mi sembra che fosse Immigrant Song, risuonata dai Nine Inch Nails, molto figo. Per cui, cosa poteva venire fuori da due persone così pazzoidi? Beh, un'opera di fantascienza veramente come si deve. La produzione è stata affidata ai Blur Studios, che sono riusciti, avvalendosi di collaboratori di ogni sorta, a rendere ognuno dei 18 episodi di Love, Death and Robots unici in una maniera spettacolare. Beh, allora, ogni episodio di LD&R non solo ha una trama slegata dell'uno dagli altri, ma anche una veste grafica completamente diversa, dal 3D del vantaggio di Sony fino allo stile 2D alla Picasso di Zimma Blue. Love, Death and Robots mostra una qualità visiva e registrica sorprendente, riuscendo ogni volta a rinnovarsi e a farci letteralmente spalancare la bocca, facendoci cadere la mascella a 5 km di distanza. Ci sono stati dei momenti in cui ho detto, oh mio Dio, ma che figata. Cioè, veramente, non puoi non pensarlo. L'altra cosa bella è che non è una serie che stufa, perché, essendo ogni episodio diverso, oltretutto durano tutti dai 6 a massimo 17 minuti, rendendo la visione sempre interessante e divertente. In pratica tutta la serie dura poco più di 3 ore. Ma oltre alla differenza stilistica, quali sono le tematiche che si possono affrontare in così poco tempo? Beh, allora, la mamma di tutta la situazione è ovviamente la sua maestà, la fantascienza, reinterpretata in 18 modi diversi per ogni episodio. Dal piano segreto di Stalin per avere un'armata di demoni, fino ai lupi mannari che lavorano nell'esercito americano, l'ombra del cyberpunk è sempre presente, perché la serie dipinge un mondo dove non esistono più barriere tra essere umano o essere robot, tra tecnologia e filosofia. Il più banale cyborg può diventare il più grande artista dell'universo, per esempio, in Zimma Blue. Oltre alla fantascienza, infatti, i temi trattati nella serie sono adulti e legati a diversi concetti filosofici, come l'accontentarsi di un'illusione rispetto a una società migliore in Beyond the Aquila, o la necessità di abbandonare le proprie tradizioni per cambiare col mondo in Buona Caccia, Good Hunt. I personaggi che compongono questo affresco sono diversissimi tra loro e per questo unici. Difficilmente ci sarà l'eroe, il buono in Love, Death and Robots, così come è difficile che ci sia un vero antagonista. La cupidigia dell'animo umano spesso si nasconde infatti nei cuori dei protagonisti, insieme alla loro caparbietà o alla loro stupidità. Ed è così che in Fish Night vi ritroverete incautamente a raggiungere gli spettri delle creature che popolavano gli oceani migliaia di anni fa, o affronterete la brutta fama della Lucky 13, pilotandola oltre le linee nemiche. Uno dei miei episodi preferiti, tutto in 3D, molto realistico. Non è solo l'umano al centro, però. La morte e l'amore, appunto, la serie si chiama Love, Death and Robots, per cui per forza deve parlare anche un po' di amore e di morte, se no che gusto c'è. L'amore e la morte riguardano in realtà anche le macchine, che spesso non possono fare a meno degli umani per vivere, rendendo il viaggio della serie un piano in cui ci siamo tutti, umani e non umani. Solo aiutandosi, spesso le due, tra virgolette, fazioni potranno raggiungere i loro obiettivi, o cooperando in modo simbiontico come nell'episodio The Dump, divertentissimo, uno dei più divertenti in assoluto. Non mancano poi i paradossi tipici della fantascienza, come uno yogurt che diventa intelligentissimo e riesce a conquistare il mondo, oppure un gigantesco what if su se Hitler fosse morto prima di inventare il Terzo Reich, fino all'evoluzione di una società all'interno di un vecchissimo freezer. Love, Death and Robots è in grado di stupire lo spettatore, sia per la qualità dell'animazione che per i temi trattati, ma anche per la colonna sonora e le sceneggiature degli episodi, che donano a tutti una qualità unica e irripetibile, anche quando si va nel tamarro con Suits. Praticamente, vedrete, magari questo può attirare la vostra attenzione. Allora, agricoltori sudisti che combattono alieni tipo Alien. Bello, lo so che vi piace che state già correndo su Netflix a vedervelo. Certo, ci sono alcuni episodi che sono meglio degli altri, ma si tratta comunque di un prodotto ben realizzato che riporta la fantascienza a un livello degno di quella F, in attesa che finalmente esca Cyberpunk 2077. Chi sta aspettando quel videogioco alzi la mano, anche se non vi vedo, scrivetemelo. Altro episodio di cui posso parlare che mi è piaciuto molto è Dare una mano, che tra l'altro parla, tra le varie cose accenna il problema di cui parlo spesso, dei detriti spaziali. La serie zeppa inoltre di citazioni di ogni tipo, da Alien a Exploding Kittens. Sì, c'è una citazione a Exploding Kittens, chissà cos'è, anche lì scrivetemi, fatemi sapere se sapete cos'è. Se non sapete cos'è, andate subito a cercarlo. In questo modo, Miller e Fincher si sono anche accattivati le generazioni più giovani, o comunque i nerd, che magari non vedevano più la fantascienza come qualcosa di vicino dopo la tragica fine dei Mass Effect, di cui parleremo magari una delle prossime volte. Portando comunque chiunque a riflettere su tematiche delicate come il confine tra uomo e la macchina e altro ancora. Love, Death and Robots si trova su Netflix e ve ne consiglio assolutamente la visione. Una delle serie, per quanto mi riguarda, migliori di quest'anno. Sicuramente molto diversa per quanto riguarda il concept da Lost in Space, che invece è proprio una serie familiare. Questa invece è una serie per adulti che potrei consigliare tranquillamente a, non so, chi ha la passione per Evangelion o comunque per un certo tipo di anime spinto, o anche solo di buoni film d'animazione. Per cui, che canzone potevamo mettere dopo aver parlato di Love, Death and Robots, se non una canzone sui robot? Allora, è la prima volta che metto due volte lo stesso artista durante la trasmissione, ma non potevo esimermi. Loro sono gli Styx, e questo è un loro famosissimo pezzo degli anni Ottanta. Questa è Mr. Roboto, dal loro album Kilroy Was Here.
You're wondering who I am.
Secret, secret, I've got a secret.
Machine or mannequin.
Secret, secret, I've got a secret.
With parts made in Japan.
Secret, secret, I've got a secret.
I am the modern man. I've got a secret I've been hiding under my skin.
My heart is human, my blood is boiling, my brain IBM. So if you see me acting strangely, don't be surprised. I'm just a man who needed someone and someone to hide to keep me alive. Just keep me alive. Somewhere to hide to keep me alive. I'm not a robot without emotions. I'm not what you see. I've come to help you with your problems so we can be free. I'm not a hero, I'm not the savior. Forget what you know. I'm just a man whose circumstances went beyond his control. Beyond my control. Beyond the control. I need control. Behind a mask.
Secret, secret, I've got a secret.
So no one else can see.
Secret, secret, I've got a secret.
My true identity.
Domo arigato, Mr. Roboto. Domo, 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 domo arigato, Mr. Roboto. Domo,
domo.
Domo arigato, Mr. Roboto. Domo arigato, Mr. Roboto. Domo arigato, Mr. Roboto. Domo arigato, Mr. Roboto.
Thank you very much, oh Mr. Roboto, for doing the job.
Domo arigato, Mr. Roboto.
Thank you very much,
Mr. Roboto,
for helping me escape where I needed to. Thank you. Thank you, thank you. I wanna thank you. Please, thank you.
Our lives, machines dehumanize.
The time has come at last.
Secret, secret, I've got a secret
to throw away this mask.
Secret, secret, I've got a secret.
Now everyone can see.
Secret, secret, I've got a secret.
My true identity. I'm Kilroy! 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 Kilroy!
E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Gravità Zero. Abbiamo chiuso a poco meno di un'ora, come sempre. Non ce la faremo mai a fare un'ora intera. Mi dispiace ragazzi di MV Radio, non riusciremo mai a chiudere in tempo, ma forse questa volta è meglio così, visti i maledetti problemi tecnici, le interferenze che ci hanno colpiti. Allora, per chiudere, io vi ricordo l'appuntamento che vi citavo all'inizio della trasmissione. Noi ci vediamo veramente in diretta dal vivo, dal vivissimo, cioè proprio carne ed ossa, tra due settimane al Birrivico in via Borgovico a Como. Birreria ottima, gusterete tra l'altro una selezione di spine. Ciao Tonino, ciao Marco, ciao ragazzi. Scelte apposta dai ragazzi del Birrivico a tema spazio. Avremo probabilmente la Ciube e la Spaceman, due ottimi esempi di come si possono fare delle birre psichedeliche, cioè cercheremo di capire insieme anche ai nostri ospiti, che sono due frequentatori assidui del birrivico, che cosa c'entrano le birre con lo spazio, perché si decide di fare una birra spaziale. Io non lo so, lascio immaginare a voi cosa potrebbe succedere. Tra due settimane, quindi 20 maggio, per chi sta ascoltando la replica, tra poco, 20 maggio, alle 20.30 in via del tutto eccezionale, speriamo di non fare in ritardo perché dopo c'è Otter Staff alle 9.30, anzi vi ricordo alle 9.30 l'appuntamento con Otter Staff, anche stasera. Per cui venite numerosi, ci faremo riconoscere in qualche modo facendo i pirla, saltellando sui tavoli e bevendo tante belle birrette. Gravità Zero finisce qui, mi raccomando, like a MV Radio, a Gravità Zero MV Radio e anche su Instagram. Ci rivediamo tra due settimane al birrivico dal vivo, arrivederci e grazie per tutto il pesce!
So long and thanks for all the fish, so sad that it should come to this, we try to warn you all but oh dear, you may not share our intellect, which might explain your disrespect, for all the natural wonders that grow around you.
The world's about to be destroyed. There's no point getting all annoyed.
Lie back and let the planet dissolve around you. Despite those nets of tuna feet, we thought that most of you were sweet.